Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, bentornati al giorno delle locuste. Pecunia non olet, potremmo titolarla così questa puntata, perché ci concentriamo ancora una volta sulla finanza e sulla crisi del cosiddetti criteri ESG, cioè i criteri che dovrebbero ispirare le scelte sostenibili della finanza, perché si incrociano con un appuntamento fondamentale che vi proponiamo per questa puntata di approfondire assieme, e stiamo parlando della conferenza delle parti sui cambiamenti climatici, la COP28, che si apre ufficialmente il 30 novembre a Dubai, una kermesse che negli ultimi anni è diventata sempre più complessa e contestata, in particolare dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni ambientaliste. È come se ci fosse stato un declino del ruolo delle COP dopo l'appuntamento di Parigi del 2015, che aveva sancito, aveva formalizzato degli impegni anche vincolanti per raggiungere obiettivi di riduzione drastica dei gas climalteranti e investimenti importanti per la cosiddetta transizione ecologica. L'appuntamento che vedrà i delegati dei paesi di tutto il mondo negli Emirati Arabi quest'anno è già stato duramente contestato, in particolare dalle associazioni ambientaliste, tra tutte da Greta Thunberg, che già alcuni mesi fa aveva dato una versione, diciamo, emesso quasi una sentenza di non possibile riparazione delle attività della COP, sia per la scelta del paese, gli Emirati Arabi, sia per la scelta del capo delegazione, del presidente temporaneo appunto della riunione della COP che si tiene appunto a Dubai.
It is the coming months and the coming years right now that will be crucial in what the future will look like. It is what we decide now that will define the rest of humanity's future. And whether we choose to do that or not, if we don't, it will be a death sentence to countless of people, and it is already a death sentence to countless of people living on the front lines.
Le polemiche si sono concentrate ovviamente sulla scelta del presidente appunto di turno della COP28 nel sultano Al-Jaber, direttore generale della ADNOC, che è l'agenzia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti. Per la prima volta quindi non sarà un diplomatico, ma un esponente del sistema petrolifero, delle oil company, a guidare i lavori per questa conferenza appunto che si terrà nel Golfo Persico. Il forte sospetto avanzato da tutte le organizzazioni non governative è che la sua presidenza favorirà gli interessi dell'industria fossile, o comunque gli interessi di un'industria che non intende in alcun modo perseguire la transizione, ma vuole rimanere fortemente ancorata al proprio business, che negli ultimi due anni ha anche regalato immensi profitti. Un significativo segnale da questo punto di vista è la polemica che è stata scatenata dall'agenzia di stampa francese France Press relativa al rapporto che sarebbe stato messo in campo dalla società di consulenza statunitense McKinsey. McKinsey avrebbe, che svolge le vesti di advisor della conferenza sul clima, ha presentato a porte chiuse scenari sulle prospettive energetiche che sono in netto contrasto con quanto sostenuto pubblicamente dalla stessa McKinsey. Secondo appunto la France Press, in particolare le strategie elaborate dalla McKinsey prevedono una riduzione del petrolio a 2050 solo al 50%, e viene prospettata la necessità di ulteriori ingenti investimenti negli idrocarburi. Ovviamente McKinsey ha contestato, ha dichiarato che le indiscrezioni della France Press sono false, ma l'agenzia, lo ricordiamo che è l'agenzia di stampa francese, ha replicato duramente dicendo che è in possesso anche di documentazioni e di registrazioni su questa riunione a porte chiuse, nella quale appunto McKinsey avrebbe dato queste indicazioni e ha evidenziato per l'ennesima volta l'enorme conflitto di interessi della società di consulenza, in passato oggetto di numerose controversie e di una esplicita condanna, lo ricordiamo, come abbiamo raccontato più volte da questi microfoni, condanna negli Stati Uniti dal Dipartimento della Giustizia per il ruolo che la società ha avuto nella diffusione dell'epidemia di oppioidi americana. Cioè McKinsey è stata la consulente di Pursuit Pharma, l'azienda che per prima ha piazzato sul banco delle farmacie, delle parafarmacie, l'oxicodone, che è il farmaco oppiaceo contro il dolore, all'antidolorifico, che ha provocato e sta provocando ancora oggi una delle più grandi epidemie di morti e di tossicodipendenze nella storia degli Stati Uniti. McKinsey, appunto, accusata, come dicevamo, di avere una posizione davvero e proprio conflitto di interessi, perché nello stesso tempo è anche un lautissimo consulente di colossi come Chevron, ExxonMobil, l'inglese BP o la saudita Aramco, cioè le principali compagnie petrolifere al mondo, e quindi non sarebbe poi tanto anomalo che la sua posizione e il rapporto che viene fornito alla presidenza della COP sia un rapporto che alla fine non mette in discussione il ruolo dell'industria petrolifera a livello globale. D'altra parte, a mettere in discussione il ruolo dell'industria petrolifera ci ha pensato la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia, che ha lanciato un nuovo allarme sul fatto che gli obiettivi ipotetici fissati a Parigi per la decarbonizzazione non sono formalmente perseguibili, e la ragione principale è perché gli investimenti in progetti e infrastrutture rinnovabili dovrebbero triplicare nei prossimi 10 anni, e invece di triplicare questi sono invece cresciuti a dismisura gli investimenti sul fossile. Questo si è visto molto bene anche in Italia, investimenti sul fossile che a livello globale sono tornati a livello record, perché il fossile sta dando sostanzialmente una prospettiva di profittabilità molto elevata, che è tornata nell'interesse anche degli investitori finanziari. Questo lo si è evidenziato con la vera e propria svolta a 180 gradi, per esempio, del fondo statunitense BlackRock. Stiamo parlando del fondo più grande al mondo nella gestione dei patrimoni, che dopo aver dichiarato che la linea di investimento era quella appunto dei criteri ESG, quindi dei criteri di sostenibilità e in primis dei criteri ambientali, ha detto che di fatto questa linea non può essere perseguita distruggendo la posizione dell'industria petrolifera, che sta dando grandi risultati, e quindi che bisogna trovare una posizione meno drastica sul fronte della transizione ecologica. Ma torniamo appunto alla conferenza della COP28. I lavori, come dicevamo, inizieranno il 30 novembre. L'evento forse principale e storico da questo punto di vista per quanto riguarda le conferenze sul clima sarà rappresentato dalla conferma ufficiale arrivata da pochissimi giorni che alla conferenza delle parti parteciperà in prima persona Papa Francesco. Il Papa partirà nella giornata, nella mattinata di venerdì da Roma, la volta di Dubai, e poi sabato 2 dicembre Francesco interverrà proprio ai lavori della COP alle 10 e pronuncerà un discorso, quindi sarà una prima volta a livello internazionale. Alle 10:30 sono previsti degli incontri privati bilaterali che poi proseguiranno anche nella sessione pomeridiana. Quindi il Vaticano sceglie di entrare in gioco in prima persona con la presenza del Papa ai lavori della conferenza delle parti sul clima. Non è la prima volta ovviamente che il Vaticano si fa sentire, già a Parigi, nella conferenza di Parigi che ha segnato l'accordo famoso nel 2015 appunto sugli impegni climatici, il Vaticano aveva avuto un ruolo importante e il Papa si era fatto sentire da lontano con un videomessaggio e lanciando degli interventi, dei messaggi abbastanza chiari. Ma la scelta ovviamente invece di scendere in campo, di intervenire, va anche connessa sia al contenuto della Laudato Si, sia al contenuto della nuova esortazione che il Papa ha appena pubblicato, che è praticamente un seguito della Laudato Si, l'enciclica che appunto il Papa scelse di pubblicare proprio nel 2015, quando in corrispondenza appunto con la conferenza delle parti. L'intervento del Papa probabilmente sarà quello che concentrerà tutta l'attenzione rispetto ai lavori, ma sul tavolo delle delegazioni che arrivano da tutto il mondo ci sono degli argomenti estremamente concreti, e quindi ci siamo fatti aiutare per ricostruire un attimo qual è l'oggetto di questa conferenza, che ha delle caratteristiche abbastanza complesse, con una marea di documenti che vengono discussi sia prima che durante i lavori, da Andrea Ghianda, che è responsabile della comunicazione di ECCO, il think tank che si occupa di cambiamenti climatici a livello europeo e che ha un importante ruolo anche in Italia.
Sicuramente un tema principale è quello che viene chiamato in termine tecnico il Global Stocktake. Questa COP sarà la prima COP dopo la COP di Parigi nella quale si fa veramente il punto della situazione rispetto a quanto è stato fatto rispetto al raggiungimento degli obiettivi presi a Parigi nella COP 21. E diciamo che si aspettano già risultati abbastanza negativi. C'è già stato un rapporto di sintesi di questa analisi che dice che sia in termini di riduzione delle emissioni non è stato fatto abbastanza, quindi in qualche modo la COP si dovrà prendere atto che le riduzioni delle emissioni non sono sufficienti per stare all'interno dell'aumento delle temperature sotto i 2 gradi, come richiedeva l'accordo di Parigi. Ma anche dal punto di vista finanziario non sono stati raggiunti gli obiettivi. Ricordiamo che a Parigi si parlava di un obiettivo di 100 miliardi di dollari l'anno, cosa che non è stata raggiunta. E quindi questo sarà sicuramente due elementi che caratterizzeranno le discussioni, accanto ovviamente ai temi dell'adattamento rispetto ai cambiamenti climatici e tutto questo che riguarda, diciamo, la sicurezza alimentare e i temi normalmente legati al mondo clima.
Le avvisaglie della conferenza non sono certo favorevoli, positive. Gli scienziati di Copernicus, che è il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, hanno appena evidenziato che il mese di ottobre è stato il più caldo mai registrato a livello globale, con temperature di 1,7 gradi superiori a quelle che si pensava fossero state durante l'ottobre medio alla fine del 1800. Copernicus ha anche registrato che la temperatura media globale tra gennaio e ottobre 2023 è stata la più alta mai registrata, battendo la media decennale del 2016 dello 0,1 gradi. Sostanzialmente, secondo la vice direttrice appunto del Copernicus Climate Change Service, il 2023 sarà l'anno più caldo mai registrato, con un più 1,43 gradi sopra la media preindustriale, quindi siamo già vicinissimi a quel famoso tetto di 1,5 gradi di innalzamento delle temperature medie che era stato posizionato come soglia non superabile alla conferenza di Parigi del 2015. A proposito di avvisaglie negative, il Production Gap Report 2023 del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite ha fatto i conti in tasca appunto alle stesse imprese petrolifere, quelle che guidano i lavori della conferenza e che sono tornate ad essere molto aggressive nel corso degli ultimi 2 anni. I piani delle compagnie petrolifere porterebbero nel 2030 a una produzione del 460% in più di carbone, dell'83% in più di gas e del 29% in più di petrolio rispetto a quanto sarebbe possibile bruciare se l'aumento della temperatura globale fosse mantenuto entro quell'1,5% concordato a livello internazionale, già vicinissimo. I piani produrrebbero anche il 69% in più di combustibili fossili rispetto a quanto compatibili con l'obiettivo più rischioso di 2 gradi, che ormai sembra forse la soglia a cui si possa puntare, ma con una vera inversione di tendenza che sarebbe da perseguire il più rapidamente possibile. Prima di salutarci, però, non possiamo non ricordarvi, perché ne avevamo già parlato e torneremo a farlo tra poco, la conferenza molto importante che si tiene lunedì 13 a Roma dalle 14.30 alle 18 all'Auditorium Loyola della Pontificia Università Gregoriana, Piazza della Pilotta. La conferenza è la conferenza di presentazione del rapporto sull'evasione globale della fiscalità, il rapporto che è stato curato dal direttore dell'Osservatorio Europeo Gabriel Zucman. È un'iniziativa questa di Oxfam insieme a NORAD, l'Università di Milano Bicocca e i Tax Observatory, cioè l'osservatorio appunto sulla fiscalità. Lo ricordiamo, è un appuntamento molto importante perché Zucman sarà in Italia per presentare il rapporto, per discuterlo con diversi esponenti dell'economia e della politica italiana, e poi nella sessione pomeridiana ci sarà anche come rapporteur il professor Alessandro Santoro, a cui abbiamo chiesto di riassumerci le proposte contenute nel rapporto di Gabriel Zucman, che saranno discusse appunto lunedì a Roma.
Abbiamo visto qualche settimana fa quella che è l'analisi di questo report, con luci ed ombre rispetto agli andamenti dell'evasione fiscale internazionale, sia da parte degli individui ricchi con elevati patrimoni, sia da parte delle multinazionali. E oggi ci soffermiamo sulla parte appunto delle proposte. Sono 6 proposte complessivamente, 2 delle quali hanno a che fare con, diciamo, la possibilità di agire a livello multilaterale con delle misure fiscali vere e proprie. 2 hanno a che fare con misure invece unilaterali, cioè riguardanti i singoli paesi, nell'ipotesi, ahimè molto probabile, che non ci siano gli accordi internazionali auspicati. E infine 2 sono proposte di coordinamento e di scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali. Allora, per quanto riguarda le prime 2, si tratta in buona parte di raffinamenti di proposte già in circolazione che abbiamo già discusso. La prima fa riferimento al famoso secondo pilastro proposto dall'OCSE e per ora applicato in realtà solo nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea. Ne abbiamo parlato diverse volte, quell'ipotesi di aliquota minima effettiva sui gruppi multinazionali, che oggi è fissata in Europa, ma anche nell'ipotesi di accordo OCSE, al 15%. L'idea, la proposta di Zuckerman e dei suoi collaboratori è di portarla ad un ben più elevato 25%. Quindi funzionerebbe esattamente come quella prevista dall'OCSE, ma con un'aliquota più elevata e quindi potenzialmente con maggiore gettito. E anche Zuckerman e lo European Tax Observatory propongono anche di eliminare alcuni loopholes, cioè alcuni buchi che oggi ci sono nella struttura di tassazione. Un meccanismo molto simile viene qui proposto anche per i miliardari, per i billionaires, quindi di nuovo un accordo internazionale che prevede un'aliquota minima di tassazione pari nell'ipotesi al 2% della ricchezza. Si rendono molto ben conto però gli autori del report che le probabilità di arrivare a implementare questi accordi sono molto basse e quindi propongono delle imposte nazionali in attesa o nella speranza che si arrivi a un coordinamento internazionale, e cioè un'imposta nazionale sulle multinazionali, che vorrebbe dire in sostanza applicare lo stesso meccanismo previsto dall'accordo, ma ciascun paese per la propria porzione di profitti. Quindi se la multinazionale fa il 10% dei suoi profitti in Italia, il 10% della sua base imponibile sarà tassata in Italia, e per quanto riguarda gli individui invece staccare, diciamo così, separare il criterio della tassazione dal criterio della residenza, e invece andare a prevedere la possibilità di tassare un individuo ad alto patrimonio nel paese dove ha accumulato la sua ricchezza, anche se poi la sposta in un altro paese. E infine ci sono due proposte di rafforzamento dell'amministrazione fiscale internazionale: la formazione di un registro di asset globali, cioè non solo quelli finanziari ma anche quelli immobiliari, che stanno assumendo sempre più importanza, e la revisione di alcune regole contro l'elusione fiscale per renderle più significative. Un pacchetto di proposte sicuramente interessante che verrà discusso lunedì, e ne riparleremo in seguito a questa discussione.
E con questo è veramente tutto per questa puntata del Giorno delle Locuste. Ovviamente rimanete sempre sintonizzati su Radio Popolare, e l'appuntamento con questa trasmissione è per la prossima settimana, sempre il sabato intorno alle 10:40. Buon fine settimana a tutti.